Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione, conosci la Madonna, dalla Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case e nei vostri cuori. Stiamo leggendo le conferenze di San Massimiliano Maria Kolbe. Ecco, siamo alla conferenza 301. Ecco, molto importante questa conferenza perché parla della lotta, l'eterna lotta tra il diavolo e l'immacolato. E noi siamo il campo di battaglia, non è che siamo estranei a questa lotta. Questa lotta avviene dentro di noi. L'immacolata ci vuole salvare, ci vuole portare a Cristo, il diavolo ci vuole perdere, ci vuole far fare la fine dei nostri progenitori e renderci suoi schiavi come Adamo ed Eva, soggetti alla morte e all'inferno. Ecco, vediamo questa conferenza molto importante perché è una delle ultime, no? Massimiliano, ecco, la tiene il 9 novembre 1940, siamo già in piena occupazione nazista della Polonia e in quella zona proprio San Massimiliano sarà portato nel campo di concentramento di Auschwitz, dove veramente sosterrà l'ultima battaglia, l'ultima grande battaglia della sua vita, ovvero, ecco, il carcere e la morte. La morte però per l'Immacolata vinse questa battaglia perché riuscì a offrire al Signore anche la sua morte cruenta, la sua morte dolorosa, la sua morte ritenuta infame, ecco, ma una morte invece consacrata a Dio nella vittoria dell'Immacolata. Oggi sabato, dice San Massimiliano, intratteniamoci a parlare un po' della Madre di Dio. È importante parlarne sempre, parlarne il più spesso possibile, affrontare tutti i problemi con lei. Sappiamo bene che sotto i piedi di ogni statua dell'Immacolata c'è il serpente, e questa non è una fantasia, certo, è biblico, no? Un fatto biblico, ecco, un fatto teologico anche, magisteriale, perché quel serpente schiacciato dall'Immacolata è l'immagine della donna che nella Genesi, ecco, ha il serpente sotto i suoi piedi. Questo lo insidia il calcagno, vuole distruggerla, ma lei gli schiaccia la testa, la vittoria è dell'Immacolata. La beata Caterina Laburi, adesso santa, durante l'apparizione della Medaglia Miracolosa 1831, lo vide sotto i piedi della Madre Santissima. E anche a Lourdes non è stato diversamente. Immacolata di Lourdes è rappresentata così. I bambini, infatti, videro dei demoni e Santa Bernadette, durante un'apparizione, quando sentì la voce che le diceva: "Fuggi, fuggi da qui", provò una strana sensazione. La Madre Santissima in quel momento corrugò la fronte e tutto cessò. Dove c'è l'Immacolata, lì il diavolo monta su tutte le furie. Dove l'Immacolata, anche il diavolo si annida, l'avversario, colui che vuole distruggere l'opera dell'Immacolata. L'Immacolata non può distruggerla perché ovviamente è santa, ormai è perfetta, è in cielo. Però i suoi figli, sì, infatti nella Genesi, poi nell'Apocalisse, ecco, va a far guerra a tutti coloro che appartengono a lei, a tutti i suoi figli. Ecco, dopo che non è riuscito a distruggere lei, capitolo 12 dell'Apocalisse, va a far guerra a tutti i santi, a tutti quelli che seguono l'Immacolata e hanno la testimonianza di Gesù. Santa Bernadette quindi fu tentata. Fu tentata di abbandonare tutto, quante tentazioni, quante prove. Bernadette mostrò un carattere fortissimo, certamente non veniva da lei, veniva dalla preghiera costante all'Immacolata, il rosario che aveva imparato bene, era l'unica cosa che sapeva fare bene, si può dire, no? Ecco, perché non era andata a scuola, non aveva imparato nulla, neanche il catechismo conosceva perché non aveva potuto fare per malattia la prima comunione. E quindi, ecco, il rosario era il suo rifugio, ma gli ha detto una forza morale, no? Di resistenza anche alle più grandi vessazioni, sia pubbliche delle autorità civili, sia ecclesiastiche che non le credevano, sia dei suoi genitori, sia dei suoi amici, sia dei suoi concittadini. Poi quando fu religiosa anche delle sue sorelle, della sua maestra delle novizie che la tormentò in tutti i modi, ma lei resistette. Ecco. Non piegò neanche per un momento, fino alla morte. La morte veniva messa in dubbio l'autenticità delle apparizioni che lei aveva avuto. Lei fu forte nel confessare sempre e comunque che lei aveva visto la Signora, aveva visto la Madonna, si chiamava l'Immacolata. Così diceva di essere l'apparizione. Ecco, quindi ecco, il diavolo monta su tutte le furie, dove è l'Immacolata, dove agisce l'Immacolata, soprattutto dove si obbedisce all'Immacolata. Ci saranno tranelli dappertutto, ci saranno trappole dappertutto. Chi obbedisce all'Immacolata troverà una vita difficilissima. Massimiliano Kolbe ne ha fatto le spese, sappiamo la sua esperienza, addirittura ha chiuso il campo di concentramento di Auschwitz senza un'accusa precisa, qual era il reato che aveva commesso, il dolo, quale grave pericolo costituiva per l'occupante nazista, ma non aveva mai parlato. Abbiamo letto tutte le conferenze di San Massimiliano, non troviamo neanche un minimo accenno al nazismo, non c'è, no? Non esiste, perché lui è interessato all'Immacolata, alla diffusione del regno dell'Immacolata, alla diffusione del regno sociale di Cristo. Ecco, vuole portare l'Immacolata in ogni cuore. Certo, lui combatte la massoneria, lo dice, combatte i nemici della Chiesa, e forse per questo è stato considerato un nemico di Hitler. Ecco, Hitler non aveva tanta simpatia per la Chiesa, l'aveva lasciata, abbandonata sin dalla fanciullezza, sin dalla giovinezza, benché fosse battezzato, battezzato cattolico, ecco, nella cattolicissima Austria, però non aveva più seguito la fede, ecco, da molti e molti anni, sin dal tempo forse della sua adolescenza. Ecco. Quindi la Madre Santissima è attaccata. Nella Bibbia è scritto: essa ti schiaccerà la testa, tu le insidierai il calcagno. È una lotta continua contro l'Immacolata. Vedete, non è che c'è un fine a questa lotta, almeno sulla terra non c'è. In cielo, vabbè, certo, in cielo sarà finita la guerra. Però finché siamo su questa terra non c'è fine, non c'è fine, almeno finché esiste il mondo. Fino a che esiste il mondo ci sarà questa guerra ostinata del demonio verso l'Immacolata. Perché? Perché la sua avversaria è la negazione della sua gloria. C'era un padre veramente bravo, padre Candido Amantini, l'esorcista del mistero di Maria, sostiene che il diavolo si sarebbe ribellato perché ha conosciuto l'Immacolata, cioè vede questa donna, questa creatura tratta dalla terra, perché la Madonna è creatura, non nasce divina, anche se poi è stata fatta divina perché Immacolata Concezione, sin dal momento stesso della sua creazione, redenta nell'atto stesso della sua creazione, quindi ha la redenzione, anche lei è redenta. Quindi, secondo il diavolo, secondo Lucifero, è inferiore a sé, no? Perché è redento. Il demonio non ha bisogno di essere redento nel momento della creazione, perché è spirito purissimo, non ha il peccato, no? Il demonio non nasce col peccato. E invece l'uomo sì, da Adamo in poi tutti nascono col peccato, persino la Madonna, che però è redenta nell'atto stesso creativo di Dio, no? Ecco. E invece il demonio no. E allora che si debba sottomettere alla Madonna, sostiene questo padre, questo bravo esorcista, teologo, ecco, Candido Amantini, ecco, che si debba sottomettere alla Madonna, non lo accetta. Non l'accetta mai. E questo è il suo peccato. Questo sarebbe il peccato dell'angelo. Il peccato dell'angelo è non sottomettersi a Maria. Infatti, ecco, nell'escatologia biblica, ecco, nella mistica biblica della Genesi, appare proprio così, che lui si ribella alla Madonna. Si ribella la donna, chi è questa donna che poi sarà vestita di sole, no? Con la luna sotto i suoi piedi nell'Apocalisse. Questa donna è la nemica del demonio, la principale nemica del demonio, non tanto contro Dio, no? Perché vabbè, certo, peccare contro una creatura di Dio è peccare contro Dio, però non c'è una ribellione diretta contro Dio, non serviam, perché non serviam? Come dice appunto il demonio nel profeta Isaia. Ma perché c'è l'Immacolata di mezzo? Perché c'è l'Immacolata che è mediatrice di grazia. Immacolata che mediatrice di salvezza per l'uomo ormai decaduto. La donna non appare nella Genesi se non nel capitolo terzo, quando l'uomo ha peccato, ormai ha rovinato la sua vita. È peccatore, no? È peccatore, quindi ha seguito il peccato, ecco, del demonio. Il demonio ha peccato prima, però vuol dire che il progetto di Dio aveva l'Immacolata in sé prima della creazione dell'uomo, prima del peccato dell'uomo, perché sia la donna sia figlia di Eva, no? Però è pensata da Dio, Immacolata, già prima del peccato, già prima del peccato, e per cui il demonio si scaglia contro di essa. Tu le ziderai il calcagno, ma ella ti schiaccerà il capo. È una lotta continua, quindi, contro l'Immacolata. Ecco, ancora lotta, siccome non può rifarsi su di lei, perché ormai è santa, si rifà sui suoi figli. Per il solo fatto che lei è immacolata e lui macchiato, non ci può essere accordo. Ci deve essere una lotta continua. I padri della Chiesa dicono che Dio ha messo alla prova gli angeli perché voleva che lo servissero liberamente. Ecco, la prova degli angeli è proprio l'Immacolata. Perciò manifestò loro che la seconda persona della Santissima Trinità si sarebbe incarnata e che avrebbe avuto per madre una creatura umana, che questa sarebbe stata la regina del cielo e degli angeli, e che quindi essi avrebbero dovuto servirla. Vedete, ripete la stessa cosa che diceva il padre Candido, no? San Massimiliano. Solo ci mette di mezzo anche l'incarnazione, ovviamente la Madonna, perché è Immacolata, in vista dei meriti di Cristo, lo dice il dogma dell'Immacolata nella Costituzione Ineffabilis Deus di Pio IX, Pio IX, perché è Immacolata? Qual è la finalità? Per se stessa, no? Non per se stessa. Che Dio l'abbia scelta è un mistero, certo, perché ha scelto lei, ma il fine lo sappiamo. Il fine è Cristo, il fine è Gesù Cristo. Non poteva nascere da un grembo macchiato, no? Gesù doveva nascere da un grembo immacolato, come il seno del Padre è immacolato, come Dio è immacolato, no? Generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Ecco, invece nell'Immacolata è generato eppure creato. Nel Padre è generato e non creato, perché è figlio, no? Ma è sempre, da sempre, con il Padre. Invece nell'Immacolata è generato, perché è sempre Dio. Però, non è, però è anche creato, perché ha la parte umana che è creata, quindi la parte umana di Cristo, la natura umana, doveva venire solo dall'Immacolata, perché era la più santa, l'Immacolata, appunto, la senza macchia, colei che non aveva peccato, colei che doveva trasmettere a Cristo la forma umana, la parte umana, la natura umana, l'essenza umana. Ecco, beh, l'essenza di Cristo è Dio, è la divinità, però ha questo accidente, questo vestito, questa forma, questa natura che è anche umana e viene da Maria Immacolata. Quindi ecco, ci deve essere una lotta, e una lotta continua. Gli angeli non hanno accettato questa scelta di Dio, questo piano di Dio, questo valore in più, questo valore aggiunto alla creazione. Gli angeli si sentivano superiori all'uomo, no? E di fatto lo sono, perché sono spiriti, come essenza, però con Cristo, Verbo incarnato, l'umanità passa avanti agli angeli, passa avanti perché è rivestita di Cristo, perché Cristo è Dio e viene da Maria, canale di salvezza, arca dell'alleanza, strumento della benedizione di Dio sull'uomo, strumento della benedizione, di altissima teologia. Che sta facendo San Massimiliano e i suoi frati, che stanno lì tremebondi per la paura che arrivassero i tedeschi e distruggessero tutto, anche le loro stesse vite. Però lui, ecco, gli piace e vuole, considera essenziale la meditazione costante su Maria Immacolata, colei che schiaccia il demonio. Beh, in quel momento il nazismo era il demonio, no? Al pari del comunismo, è lo stesso, no? In effetti erano la stessa matrice, la massoneria, il pensiero hegeliano, lo storicismo, ecco, storico, ecco, la fenomenologia dello spirito, ecco, cioè lo spirito è sempre diverso, no? Sempre mutabile, è in divenire, quindi non c'è una verità assoluta mai. Queste due filosofie, sia nazista che marxista, insomma, lo abbracciano, questo spirito, perché vogliono la rivoluzione, vogliono il divenire, vogliono l'oppressione dell'uomo e fine alla sua disintegrazione, sono cose del demonio, tutte e due. Bene, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, riprendiamo tra poco, cari fratelli di Radio Buon Consiglio. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione, Conosci la Madonna. Stiamo leggendo la conferenza numero 301 di San Massimiliano Maria Kolbe, ecco, sul confronto tra il demonio e l'Immacolata. Una cosa essenziale perché ci riguarda, in questo confronto dobbiamo scegliere da che parte stare. O dalla parte del demonio, ingannatore, falso, bugiardo, traditore, omicida, fin dal principio, oppure dalla parte dell'Immacolata, che è la madre di Cristo, la madre di Dio, la causa della salvezza, come dice Sant'Ireneo, e quindi abbracciare in lei la nostra salvezza. Tutto ciò avviene in un istante, ecco. Che cosa avviene in un istante, scrive San Massimiliano? La ribellione. Cioè la ribellione alla Madonna. A uno spirito puro e superbo, il fatto di sottomettersi alla Madre di Dio sembrò impossibile. E questo spirito si ribellò da obbediente a Dio, servitore primo, primo servitore di Dio, primo principe della milizia celeste, divenne, ecco, il nemico dell'Immacolata e quindi il nemico di Dio. Tutto ciò avvenne in un istante, perché lo spirito ha la possibilità di una conoscenza superiore che non è come la nostra, che ha continuamente bisogno di sperimentare. Ecco, noi abbiamo bisogno di verificare, prima di dare un parere, magari, ecco, soprattutto se è un uomo abituato allo studio, alla riflessione, alla scienza, no? Al confronto delle fonti. Se è uno storico, al confronto delle esperienze, dei fenomeni, se è uno scienziato, uno non dà subito un parere, no? Una definizione delle cose che avvengono, non parla per istinto, oggi almeno non si fa così, ci sono i metodi della conoscenza, le epistemologie, gli studi letterari, l'ermeneutica, che cosa significa questa parola, questa frase, in quale cultura, in quale contesto storico? Ecco, da chi è pronunciata, per quale fine, no? Ecco, questa è l'ermeneutica, no? Allora uno non si azzarda ad un'interpretazione immediata. Abbiamo la lentezza e anche l'ignoranza di chi non vede le cose subito nella sua interezza, nella sua essenza. Oggi poi, da Kant in poi, non si può conoscere la realtà. Il fenomeno non si può conoscere, cioè il fenomeno sì, si può conoscere almeno nelle sue linee essenziali, nel suo, il suo calcolo matematico, ecco, per cui secondo tanti la verità è solo matematica, però ci sono cose che sfuggono alla matematica, per esempio i pensieri umani, si possono quantificare, si possono pesare, si possono illuminare con la torcia, no, sono un'altra cosa, e anche quando si esprimono magari non sono compiuti. Non sono quello che realmente intende chi li esprime, quindi come si fa a interpretarli? Ecco, è una scienza difficile, qui deve subentrare proprio la grazia, la visione soprannaturale delle cose, perché noi da soli non riusciamo a capire neanche noi stessi, no? Vedete? Voglio fare psicanalisi, ecco, voglio fare psicologia della situazione, perché non. Non riusciamo a racchiudere tutto in tutte le categorie che abbiamo, perché sono limitate. Invece l'angelo no, l'angelo capisce benissimo. Ecco, se gli si presenta l'Immacolata, sa bene che cos'è, noi non la capiamo neanche oggi, forse la capiamo bene l'Immacolata, infatti tanti, anche i cattolici si ritirano, no, dalla speculazione sull'Immacolata, purtroppo, ecco. E fanno male perché è un dato biblico, è un dato rivelato, no? Un dato esperienziale proprio della mistica cristiana, Immacolata, lei stessa l'ha detto più volte anche, no? In più apparizioni diverse, diverse persone, quindi non si può mettere in dubbio, poi il Papa si è pronunciato, quindi ci sono pronunciamenti, ecco, importanti del Papa Pio IX sull'Immacolata, quindi non possiamo tirarci indietro davanti ad essa, però ecco la comprensione di essa, ecco, anche San Massimiliano tutta la vita impegnò se stesso, i suoi frati, a conoscere e a vivere e a far conoscere sempre di più l'Immacolata, quindi vuol dire che l'aveva nel cuore, ecco, anche se la riteneva una cosa assolutamente superiore a se stesso, una cosa assolutamente superiore alle sue forze, e che però pian piano avrebbe potuto conoscere sempre più e sempre meglio, soprattutto far conoscere e far amare. Ecco, il demonio non ha bisogno delle nostre mediazioni umane, della nostra intelligenza, della nostra esperienza, ecco, di tutti i nostri sensi, perché lui ha un senso unico spirituale, per cui conosce con il solo atto del suo intelletto, non ha bisogno di altre mediazioni. Noi abbiamo i sensi che alle volte ci aiutano, alle volte ci ingannano, no? Lui non ce li ha perché è puro spirito e quindi arriva direttamente al sodo, comprende l'essenza delle cose. Quindi commise un gravissimo peccato, perché pur conoscendo la realtà nella sua nitidezza, nella sua completezza, nella sua profondità, la vide la realtà, la vide la verità e la rifiutò nella sua complessità, nella sua profondità, nella sua interezza, nella sua piena conoscenza. Rifiutò, quindi non ci sono scuse per noi ci sono scuse, no? Ecco perché il Signore è misericordioso con noi. E non con gli angeli decaduti, no? Perché gli angeli non hanno scuse. Noi invece qualche scusa l'abbiamo, la nostra ignoranza, la nostra debolezza, la nostra, insomma, impossibilità di arrivare a una piena conoscenza delle cose con i mezzi che abbiamo, e allora il Signore è pronto a scusarci, se almeno abbiamo un po' di umiltà, no? Se non abbiamo neanche quella, allora non ci scusa neanche a noi. Cioè, se ci riconosciamo deboli come siamo, peccatori, allora il Signore è pronto a perdonarci, ma se non ci riconosciamo neanche per quello che siamo, pensiamo di essere divini come l'angelo, anzi l'angelo stesso è umile, sa di non essere Dio, eppure, ecco, rifiuta il dono di Dio. Noi non solo siamo come l'angelo, ribelli, ma siamo pure presuntuosi, cosa che l'angelo non è, perché l'angelo non è che può mettersi al di sopra di Dio, non lo fa, si ribella e basta. Noi non solo ci ribelliamo, facciamo peggio degli angeli in questo, no? Ma presumiamo di conoscere le cose. Presupponiamo di sapere tutto, di saperne più di Dio e quindi di giudicare Dio. Questo l'angelo non lo fa, senz'altro. È ribelle, sa di essere ribelle e diciamo, trova la sua posizione eterna nella ribellione. Noi invece non solo troviamo la nostra posizione nella ribellione, ma presumiamo di giudicare Dio stesso. Comunque, il diavolo è l'inizio dei peccati. Commise grave peccato, un peccato di disobbedienza a cui immediatamente seguì la punizione. Il peccato, quindi, è immediata la pena eterna del demone, non ha, diciamo, giudizi intermedi come noi, no? Noi abbiamo il giudizio particolare, poi il giudizio universale, però il giudizio definitivo è già nel particolare. Ecco. Però finché siamo sulla terra possiamo essere scusati per i peccati che commettiamo e possiamo anche fare penitenza, ecco, non solo per noi stessi, ma addirittura per gli altri. Vediamo i bambini di Fatima che fanno penitenze non solo per se stessi, ma fanno penitenze enormi, no? Perché pensano a tutti quelli che non fanno penitenze e quindi si interpongono a loro favore, come faceva San Paolo: completo nella mia carne ciò che manca ai patimenti di Cristo a favore del corpo di Cristo, che è la Chiesa. Quindi San Paolo ha questa teologia della sofferenza, diciamo, complementare. Quindi non diretta per se stessi, ma la sofferenza anche offerta per altri. Ecco, la sofferenza offerta per i peccati degli altri. Ecco, non solo per se stessi. La Madonna poi confermerà a Fatima questo atteggiamento teologico molto bello, profondo, altruista, no? Ecco, tanti vanno all'inferno. Perché vanno all'inferno? Perché non c'è chi prega e si sacrifica per loro. E quindi dà un po' anche la colpa di tante anime che si perdono a tanti che potrebbero aiutarle, queste anime, facendo penitenza, invece non la fanno. Invece non la fanno. Proprio nella spiritualità dei frati cappuccini, proprio nelle costituzioni antiche, no? Quelle moderne, purtroppo, si è perso questo elemento. C'è proprio il fatto che devono fare molta penitenza, ecco, non solo per se stessi, ma anche per gli altri. Perché la salvezza degli altri dipende dalla penitenza. Questa era una cosa chiarissima, ecco, nella prima spiritualità cristiana, no? E anche, insomma, nella teologia, insomma, dei padri, degli scolastici, ecco, fino, diciamo così, agli anni 40, 50, 30, forse anche o anche nei primi dell'Ottocento, con il modernismo, no? Che in fondo è un'applicazione dell'illuminismo alla fede cattolica, quindi uno stravolgimento totale della fede cattolica. Già nell'Ottocento si sentivano questi moti rivoluzionari all'interno del pensiero cattolico, no? Ecco, i modernisti come l'abate Loisy, ecco, e come Tyrrell, ecco, e altri, insomma, avevano infestato un po', ecco, il pensiero cattolico dell'Ottocento. La scia dell'illuminismo, poi, no? Schleiermacher, Kant stesso, la religione nei limiti della semplice ragione, ecco. Ma anche Lutero, insomma, aveva questi prodromi, anche se lui, insomma, sull'escatologia, insomma, pareva piuttosto ferrato, credeva nell'inferno, credeva nel purgatorio, almeno in certi casi, e ovviamente nel paradiso, ecco. Però il discorso del merito, che risiedeva solo nella fede, l'unica virtù è la fede. Abbandono fiducioso in Dio, neanche la fede intellettuale, no? La fede in pratica, ecco, è sola fide, sola scrittura, insomma, lo ha tradito, gli ha tolto proprio un pezzo, no? Perché poi, se questa è solo la virtù, ognuno deve credere per se stesso, non è che io posso sostituire la mia fede a quella di un altro, sì? L'unica virtù che ho è la fede. Nella speranza, quindi nella carità, ma solo la fede, io non posso dare la fede a un altro. Invece, se io ho la carità anche come virtù, allora posso soffrire per un altro. Questa è la carità, no? Posso offrire i miei meriti, quello che posso fare, insomma, ecco, quel poco che posso fare, però lo posso offrire per la salvezza di qualcun altro. Questo lo posso fare, no? Ecco, nel pensiero cattolico è contemplato, invece nella fede protestante no, no, non puoi fare assolutamente nulla per un altro. E lo spirito maligno è cattivo proprio perché non è d'accordo con la volontà di Dio, perché il peccato non è altro che il disaccordo della nostra volontà con quella di Dio. Ecco, questo è il peccato, no? Il peccato primo, che fu l'esperienza dell'angelo, l'angelo decaduto, è che la sua volontà non era quella di Dio e tenne più alla propria volontà, ecco la sua superba. Quindi il peccato non è sentirsi Dio, perché questo è un assurdo, no? Se io non sono Dio, non è che mi posso sentire Dio. Ecco. Gli uomini sì, alle volte si credono dei, no? Vivono un'assurdità superiore a quella del demonio. Ecco. Però il demonio non si sente Dio, solo non vuole fare quello che Dio vuole. Basta, punto. Non lo voglio fare, non lo voglio accettare, punto. Ecco, e lo spirito maligno è cattivo proprio perché non è d'accordo con la volontà di Dio, mentre l'Immacolata è immacolata perché desidera compiere, ecco, la volontà di Dio. Ecco, sembra, c'è anche un'essenza, no? Beh, certo, la volontà della Madonna, perché è creata così, perché anche la volontà è creata, no? Sia quella dell'angelo sia quella dell'Immacolata. Sembra uno strumento libero che possiamo usare a piacimento, ma no, ecco, perché la volontà dell'Immacolata, pur nella sua libertà, nel libero arbitrio, è protesa verso Dio. Quella dell'angelo no. Ecco, allora la volontà dell'Immacolata è superiore a quella dell'angelo? No. Cioè, in certo senso sì, perché l'ha usata bene. Ecco, l'angelo, pur avendo una volontà superiore, perché non aveva l'ostacolo della carne, no? La Madonna ce l'ha, ecco, perché è creatura. Ecco. E anche l'angelo è creatura, però per natura è superiore. Solo che la volontà dell'Immacolata supera quella dell'angelo, perché è orientata a Dio. Basta, no? Ecco. E da allora cominciò l'odio di Satana nei confronti dell'Immacolata, e quest'odio fu la ragione per cui egli perse il paradiso. Non volle servire e volle crearsi lui stesso un paradiso, dimenticando ciò che aveva. Lo aveva ricevuto da Dio. Vedete l'assurdo del demonio, un grandissimo assurdo, un assurdo metafisico. Io sono di Dio, però di Dio non mi importa. Cioè, di Dio mi importa, ma è un mio nemico. Ma è lui che ti ha dato tutte le cose che hai, non puoi essere suo nemico. Ecco. Per gli uomini, scusate, perché siamo proprio, ecco, degli infanti, ma il demonio è vicinissimo a Dio, lo vede, lo vede. E l'angelo vede la visione, ha la visione beatifica prima di. Quindi è assurdo che si perda, veramente un assurdo totale. Noi non nasciamo con la visione beatifica, la dobbiamo conquistare. Quindi il Signore potrebbe anche dire: vabbè, non mi vedono. Ecco, però il demonio vede e sa e conosce bene. Quindi l'odio di Satana, assurdo anche questo, perché Madonna è tutta piegata a Dio, no? Ecco. Non ha altra forza che questa. Non volle servire e volle crearsi lui stesso un paradiso, dimenticando ciò che aveva. Da qui la sua superbia e l'umiltà dell'Immacolata, il suo peccato, la purezza di lei, di qui anche la loro lotta. Beh, ci fermiamo qui per la seconda parte della nostra trasmissione, cari fratelli. Riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, completiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna sulla conferenza numero 301 di San Massimiliano Maria Kolbe. Ecco, si parla proprio della lotta scatologica dell'Immacolata con il demonio. Ovviamente sappiamo che è il vincitore, però ecco, la battaglia è in corso, almeno per tutta la durata della storia, nel cuore degli uomini. Ecco, perché la Madonna cerca di strappare le anime al demonio. Ecco, il demonio le vuole per sé, le vuole far perdere nell'inferno, ecco, le vuole portare alla ribellione, alla non sottomissione a Dio, alla discordanza con la volontà di Dio, cosa che ha fatto lui, insomma. Ecco, ognuno fa i suoi discepoli, ecco, la Madonna fa i suoi, ecco, la Madonna nell'obbedienza a Cristo, nell'obbedienza a Dio Padre, allo Spirito Santo, e invece il demonio fa i suoi discepoli, coloro che disobbediscono, coloro che si comportano in maniera contraria a Dio, contraria a Cristo, allo Spirito Santo, e non vogliono ascoltare i moniti della Vergine, l'umiltà e la maternità spirituale della Vergine. Nel paradiso terrestre il demonio vide una donna e la ingannò, dice San Massimiliano, con lo stesso inganno con cui egli aveva peccato. Cioè, qual è l'inganno del demonio con cui il demonio si è autoingannato? No, non è vero che Dio è buono, non è vero che Dio è veritiero, non è vero che Dio, ecco, è Dio. Ecco, non è vero che Dio è Dio. Ecco, l'autoinganno, no? Ecco, perché non morirete affatto se mangerete, no? Questa mela, questo frutto. Ecco, anzi, diventerete come Dio. Quindi Dio non è Dio. Vedete? Dio sta lì perché è un usurpatore. Dio non merita quel posto, voi dovete stare al posto di Dio, voi. Ecco, questo è il pensiero, no? Ma non è che si può stare al posto di Dio, ciò che abbiamo, ciò che conosciamo, ciò che scopriamo anche con umiltà, e anche la scienza scopre ogni volta di più, ogni giorno di più, la tecnologia, ma sono doni di Dio, Dio ce le ha già in sé queste cose, noi le scopriamo solo, le applichiamo, non è che siamo bravi o più bravi di Lui, Lui ci dà la possibilità di fare certe cose, ecco. Siamo sempre suoi discepoli in tutto, e questo Galileo era molto, molto, ecco, obbediente, no? Non è che si sottraeva alla volontà di Dio, no? Però diceva francamente: è così, ecco, la Bibbia c'ha un certo livello spirituale, e noi dobbiamo, per dire le cose scientifiche, dobbiamo avere un altro livello, quello appunto del calcolo, della fisica, della logica matematica, ecco. E certo, c'è una sua realtà questo, no? Però non metteva in discussione la potestà di Dio, anzi la esaltava. Così anche Newton è un uomo molto religioso, no? Scrive in latino i suoi principi, principio di filosofia naturale, chiama, principio della fisica, principi, le leggi di Newton, cose che fondano la fisica, proprio, no? Leggi della dinamica. Però per lui sono cose che Dio ha messo nel mondo e veramente ha ragione. Ecco, quindi, però dire Dio non c'è perché noi siamo più sapienti, ecco, questo è il peccato, no? Dire Dio non fa niente, Dio non esiste. Lo stolto pensa, Dio non esiste. Dice il Salmo, già al tempo di Davide era così, perché tanti re non è che si comportavano bene, re di Israele, facevano le cose contrariamente a quello che aveva stabilito il Signore, come fare il culto di altri dei, come prendere più mogli, straniere, ecco, come ammazzare i bambini, sacrificavano a Moloch, ad Astarte, ad altri dei cananei che volevano cose cruente, no? E quindi andavano contro la volontà di Dio, mangiavano cibi immondi, vietati dalla legge, quindi coscientemente paganizzavano, ecco, il popolo, e quindi erano in contrasto con Dio. Ma la Vergine, ecco, preannuncia la vittoria sul peccato: essa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. Venne sulla terra l'Immacolata, era senza peccato originale ed egli doveva tenersi lontano da lei. La sua rabbia andava sempre più crescendo. E ora se la prende contro le anime che la servono. Già solo il nome Immacolata lo fa montare su tutte le furie perché gli è il peccato, no? Invece lei è senza peccato, quindi siamo agli antipodi, come Polo Nord e Polo Sud. La Madonna non conosce peccato, invece il demonio conosce solo il peccato. La Madonna odia il peccato e basta, ama solo Dio. Invece il demonio odia Dio e ama solo il peccato. Ama il suo peccato e ama di peccare. Poi non è che ama gli altri, cioè non riesce ad amare gli altri, no? Chi vive nel peccato non ama, no? E anche quell'amore che ha, quella parvenza di amore, sembra amore in realtà. È interesse, odio, ecco, è disprezzo, è vanagloria, affettazione, è apparenza, no? Simulazione, simulazione d'amore, no? Quando uno si presenta con tanti complimenti, salamelecchi, tante esaltazioni della tua virtù e poi magari vuole cose, è interessato, no? Quell'elogio. Quell'encomio, quel panegirico che tiene verso di te, come captatio benevolenzi, come un sistema retorico, perché vuole che tu stia attento, vuole che tu, insomma, lo stimi. Ma il Signore non si compiace di questo, no? Neanche la Madonna se ne compiace. Lei deve essere immacolata, deve essere senza peccato, non coprire i peccati come facciamo noi. E il demonio questo non lo sopporta. Il demonio fa finta di essere bravo, di essere intelligente, di essere virtuoso, ma in realtà non lo è. La Madonna non ostenta nulla, non si presenta con nulla, però è realmente nella sua profondità di cuore, nella sua sostanza. È veramente pura, è veramente limpida, è veramente unita a Dio, anche senza manifestarlo. Non lo manifesta, ma lo è. Invece il demonio manifesta ciò che non è, però in realtà non lo è. Ecco. Teniamoci pronti perché in ogni epoca l'hanno, sia polacca, sia giapponese, sia indiano o qualsiasi altro, non c'erano ancora, però era il suo progetto, di farlo in tutto il mondo questo istituto della città dell'Immacolata. E quindi non solo il diavolo, ma una legione di diavoli si manifesterà nella sua rabbia. Veramente, nessuno è stato perseguitato come San Massimiliano, e i suoi frati. E chi si affida all'Immacolata è perseguitatissimo. Ne hanno fatto esperienza tanti oggi. E chi si affida all'Immacolata avrà sofferenze grandi, sofferenze immani. Questa lotta si ripeterà in ogni anima e tanto più quanto più l'essenza dell'amore, ossia l'unione della nostra volontà con quella dell'Immacolata, aumenterà. Più siamo uniti all'Immacolata, pensiamo a Padre Pio, Padre Pio, quante persecuzioni incredibili, ecco. Non solo, ecco, delle autorità ecclesiastiche che non credevano alla sua virtù, perché avevano fatto false denunce su di lui, 2 volte sospeso dalla celebrazione pubblica della messa. Costretto a celebrare privatamente, privato della grazia delle confessioni, non poteva ascoltare pubblicamente le confessioni. Ecco, però non solo questo, ma anche le vessazioni del demonio proprio, che lo frustava, che lo bastonava. Lui era un santo, proprio perché era santo, non sopportava la sua santità. Quando lo zero si raffredderà, quando le statuette ci saranno solo per esserci, il diavolo si arrabbierà di meno. Certo, se facciamo un culto strano, un culto superficiale, il demonio è contento. Se facciamo finta di credere, il demonio è contento. Vuol dire che siamo dalla sua parte. Se facciamo finta, ostentiamo quello che non abbiamo, come faceva il fariseo al tempio. Ah, io sì che osservo la legge. Io pago le decime, non sono ladro, farabutto, come questo pubblicano. E quello sta già dalla parte del demonio, perché si esalta, chi si esalta sarà umiliato. Ecco, se tu dici io, allora vuol dire che non dai gloria a Dio. Se tu dici è Dio che fa le cose in me, allora sì, dai gloria. Ma siccome è che il pubblicano diceva io sono solo un peccatore, ecco, questo dava più gloria a Dio, perché veramente lo era. E diceva la verità, l'altro non la diceva. Questa lotta si ripeterà in ogni anima. E tanto più quanto più l'essenza dell'amore, ossia l'unione della nostra volontà con quella dell'Immacolata, aumenterà. Nessuno pensi quindi che non ci saranno tentazioni e contrarietà. Ci saranno sempre. Tuttavia l'anima consacrata all'Immacolata nel profondo del suo cuore si sente inviolabile. Lui le potrà insidiare il calcagno, ma non potrà mai affrontarla sfacciatamente. È necessario porre tutta la fiducia nell'Immacolata e non confidare in se stessi. Allora ogni sforzo del demonio sarà merito a favore dell'anima. Pensate, quando subiamo tormenti, maltrattamenti, ingiustizie, insulti, diffamazioni, detrazioni, il demonio fa in fondo la volontà di Dio, perché ogni sforzo del demonio sarà merito. Se tu sopporti lietamente, se tu accetti queste diffamazioni, se tu accetti queste umiliazioni, se tu accetti questi disprezzi, dai gloria a Dio. Il beato Luigi Grignon de Montfort previde che prima della fine del mondo ci sarebbero stati grandi santi che avrebbero fatto cose sublimi attraverso l'Immacolata. Ecco, uno di questi, possiamo dirlo chiaramente senza sbagliare, è stato San Massimiliano, perché è arrivato a dare la vita, ha dato il sangue, tutto se stesso, grandi sofferenze, fino alla fine, tutto per l'Immacolata, cose sublimi per l'Immacolata. Questo trova una profonda giustificazione nel fatto che l'Immacolata è la mediatrice di tutte le grazie passano per l'Immacolata, passano per le sue mani. La vita ha tanto valore quanto è piena di atti di amore per Dio, anche se questi sono pieni di imperfezioni. Santa Teresina si rassegnò ad essere imperfetta per tutta la vita. Io sono la nullità, io sono il nulla assoluto, però amava Dio e questo le bastava, no? Non è che era attaccata alle sue imperfezioni, è solo che ne scopriva continuamente di nuovo. E questo fa il Santo Svedeci, ma quanto tempo ho perso, quanto peccatore sono. San Francesco, solo perché aveva bevuto un po' di brodo di pollo durante una malattia, si fece mettere il piede sulla bocca dal suo confratello e far dire a tutti i suoi peccati: io ho mangiato il pollo, il brodo di pollo. Mentre altri non avevano di che mangiare, ha fatto questo grave peccato. Voleva che si sapesse, che tutti lo sapessero, perché si vergognava di essere così lontano dal Signore. Almeno, vedete, i santi hanno una delicatezza tale che quelle cose che per noi sono normali, non sembrano proprio peccato, per loro sono peccati. Se l'anima dona questi atti in proprietà dell'Immacolata, ella li dona a Dio come suoi. E Gesù li riceve totalmente purificati. Possiamo fare anche noi così, questa è la teologia proprio del Montfort, no? Se noi offriamo a Dio il valore dei nostri meriti, no? Tutti i nostri meriti, il principio stesso che ci ispira qualche merito, e allora l'Immacolata lo prende. Il valore stesso delle nostre buone azioni, sono dell'Immacolata, è proprietà dell'Immacolata. Sono presentati a Gesù totalmente purificati. Non si intende che ci si debba pensare continuamente. Di fatto, una volta emesso l'atto e non ritirato, esso ha valore, anche se poi non ci pensiamo. L'anima ripete questo atto e l'approfondisce, soprattutto nella Santa Comunione, che è il culmine della giornata. Essa dona i propri atti senza macchia a Dio, e le facoltà con cui li fa divengono sempre più pure, ed essa stessa diventa sempre più santa. Ecco la grande teologia del Monforto, anche senza pensarci, però una volta che l'abbiamo fatto, questo atto di offerta, di consacrazione solenne all'Immacolata, l'Immacolata ci prende sul serio, eh? Si prende tutti i nostri atti, il valore stesso delle nostre buone azioni, presenti, passate e future, dice il Monforte, tutte, anche quelle che abbiamo fatto prima, senza che pensavamo all'Immacolata, lei se le prende lo stesso. Talmente buona e talmente desiderosa di salvarci, di portarci nel suo seno a Dio. Guardiamoci dal nostro giudizio per non lasciarci sedurre come erano. Ci basti sapere che il desiderio dell'Immacolata è espresso nell'obbedienza senza volerne sapere le ragioni. Chiediamo alla Madre Santissima di essere sempre più sua. Ecco, è l'Immacolata che ci vuole santi. Ci basta questo, e allora ci affidiamo a lei per essere realmente tale. Ave Maria, cari fratelli, ritirati, buon consiglio, buona continuazione del mese di maggio con San Massimiliano Maria Colli.